Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi in studio. Non solo sport estate, dedicato in particolare alle Olimpiadi in corso a Pechino. E subito in collegamento dalla redazione sportiva di Avvenire a Milano, un saluto a Massimiliano Castellani. Buona giornata.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
Ospiti in studio anche qui a Roma da Luis Badiglia Morales, una voce che ci parlerà di come i giornali stranieri si occupano di Olimpiadi. Ben trovato anche a te nel programma sportivo della Radio Vaticana.
Buongiorno, grazie.
E ancora i nostri commentatori sportivi, un saluto a Davide Dionisi. Avremo la possibilità di ascoltare con lui la voce di Mennea, Pietro Mennea, grande campione olimpionico italiano. Davide, buona giornata.
Buongiorno Luca, sì, la scelta di Mennea non è stata casuale, oro a Mosca, vedremo un po' quali saranno le sue emozioni attuali.
E poi un saluto anche ad Antonio Menenti, con lui parleremo di Olimpiadi ma anche di calcio estivo. Ieri la Roma ha perso 5-0 a Londra con il Tottenham. Perché, Menenti?
Prima di tutto Luca, buona giornata. E la Roma che perde 5-0 col Tottenham ci può anche stare, è calcio estivo, la Roma sta cercando un assetto e poi forse sta facendo pretattica per la Supercoppa del 24.
Ha perso anche la Lazio 2-1 a Oporto nelle amichevoli, avremo modo di parlarne. Subito un flash per quanto riguarda il medagliere olimpico aggiornato al momento: abbiamo la Cina con 11 medaglie, 8 d'oro, gli Stati Uniti 12 medaglie, 3 d'oro, la Corea del Sud 5 medaglie, 3 d'oro, l'Australia 5 medaglie, 2 d'oro, il Giappone e l'Italia 4 medaglie, il Giappone 2 d'oro, l'Italia 1 d'oro, 2 d'argento e 1 di bronzo. E allora un flash subito dalla stampa internazionale, la prima parte della trasmissione è dedicata alla rassegna stampa. Luis Badiglia Morales, cosa scrivono i giornali esteri sulle Olimpiadi di Pechino?
Molto e da diversi giorni. Penso che si potrebbe dividere quanto le stampa, soprattutto quella online, ha scritto, sta scrivendo, in tre materie. La prima ancora echi per quanto riguarda la inaugurazione, la cerimonia inaugurale, il contenuto, le polemiche, perché non si è parlato della rivoluzione comunista o della rivoluzione culturale maoista. La seconda materia riguarda piuttosto diverse manifestazioni politiche a Pechino, in Cina e all'estero, per quanto riguarda la situazione dei diritti umani in Cina, e in terzo luogo lo sport vero e proprio, cioè il medagliere, il rendimento degli atleti, la situazione dei doping e via dicendo. Quindi questi tre grandi argomenti tu trovi in quasi tutta la grande stampa internazionale online.
Castellani, una tua immagine sulle Olimpiadi. Ieri c'è stata una grande partita di basket tra Stati Uniti e Cina, ha vinto l'America, hanno vinto gli Stati Uniti per 101-70 alla presenza del presidente americano Bush. Qual è stato il tuo commento? Qual è il tuo commento?
Ma il mio commento è che hai centrato proprio l'argomento, nel senso che c'è una grandissima concentrazione su questo duello, cioè sembra che tutto alla fine debba ruotare attorno al confronto tra gli Stati Uniti democratici, liberali, e queste immagini di Bush che è in trasferta e continuamente continua a parlare appunto del rispetto dei diritti umani, ai quali i cinesi pare che non tengano conto, e poi questa Cina che invece è chiamata non solo a un'organizzazione che fino adesso è stata abbastanza stellare, sicuramente ripropone un'immagine molto diversa della Cina rispetto a quella maoista di cui parlava adesso Morales, e poi c'è questa necessità da parte della Cina non solo da far vedere al mondo che ormai è una superpotenza economica e una superpotenza organizzatissima, ma soprattutto che il suo sport è uno sport d'avanguardia. La sconfitta di ieri li riporta per un attimo col piede per terra, ma il medagliere parla a favore della Cina e probabilmente alla fine la Cina, anche secondo i sondaggi, vincerà in confronto contro gli Stati Uniti di 4-5 medaglie.
E questo è il punto. Io chiamerei ancora gli ospiti qua in studio e riparto da Luis Badiglia. È possibile che lo sport possa liberarsi solo per un attimo dalla politica? Perché i commenti dei maggiori quotidiani, anche italiani, li vedremo tra poco, spesso fanno riferimento a questa competizione, a questo agonismo sportivo che però riporta alla politica. Lo sport si può affrancare da questo, oppure queste Olimpiadi testimoniano che non è più possibile? Luis Badiglia.
Beh, dovrebbe essere così, come hai detto te, almeno dal mio modesto punto di vista. Ci dovrebbe essere una separatezza chiara, nitida, fra le due cose, anche perché è rischioso politizzare lo sport, molto molto rischioso. Però d'altronde non si può fare a meno, perché poi la stampa ha le sue esigenze, le culture nazionali, i continenti, le civiltà stanno dietro, anche ciascuno poi vede il mondo a modo suo. Per esempio, io dico, sì, per esempio nell'atto inaugurale la Cina, il regista, il governo, perché alla fin fine è evidente che quella sceneggiatura è stata discussa all'interno del governo e del Partito Comunista Cinese, avessero inserito la rivoluzione comunista e avessero inserito la rivoluzione culturale di Mao, adesso le critiche sarebbero di propaganda politica, di aver usato le cerimonie per inserire elementi di questo tipo. La Cina alla fine non lo ha fatto, le critiche comunque le piombano lo stesso, che le ha censurati, che non le ha voluto raccontare. Quando si fecero le Olimpiadi negli Stati Uniti, nella cerimonia inaugurale mica si è parlato dello schiavismo negli Stati Uniti, della guerra civile, non si è parlato di quello che è successo per quanto riguarda le minoranze indiane, che non erano tanto minoranze, ma nessuno ha fatto queste critiche, nessuno ha accusato al governo americano di aver censurato, di aver nascosto. Cioè, voglio dire, con questo piccolo esempio, non c'è niente di più errato che chiederle allo sport che renda conto di una cosa che non lo riguarda. La politica è una cosa, lo sport è un'altra. La Cina è... può essere e deve essere criticata per moltissime cose, non solo per i diritti umani, anche per esempio per quanto riguarda il suo comportamento in Africa e nel rapporto con il Sudan e con quello che sta succedendo nel Darfur. Però questo va fatto sempre nelle sedi opportune, tramite i protagonisti opportuni, che sono tra l'altro legittimati per fare queste analisi. Mi riferisco ai politici eletti democraticamente, e poi vanno fatte tempestivamente e senza ipocrisie, perché non si può continuare, sarebbe ora di finirla. E io lo ripeto, vorrei citare anche grandi imprenditori industriali dell'Italia e di altre parti del mondo, vorrei finirla, si dovrebbe finire con l'ipocrisia di porre questa questione, ma al tempo stesso andare in Cina con fior de jumbo jet, con 300-400 imprenditori a fare affari con la Cina. È un'ipocrisia che va denunciata. Non si può dire alla Cina non rispettate i diritti umani, ma al tempo stesso fare gli affari con la Cina. Si deve essere coerente. Allora, finisco. Tutto è buono, tutto è legittimo, purché tutto venga separato, tenuto nel suo contesto e nella sua sede opportuna.
Castellani, sei d'accordo con Luis Padilla?
Sono completamente d'accordo, e, anzi, io a proposito del discorso di regia della cerimonia d'apertura, ricordiamoci sempre che i cinesi avevano chiamato Spielberg a fare il regista, quindi il loro Zhang Jimou alla fine è stato anche un ripiego, e probabilmente non credo che Steven Spielberg probabilmente avrebbe fatto delle citazioni fantascientifiche, visto che è il regista di E.T., ma non avrebbe sicuramente parlato di Mao o fatto riferimenti a Mao. E poi questo discorso che ha fatto Luis Padilla è giustissimo per il semplice fatto che noi sono anche mesi che stiamo veramente scrivendo di tutto e di più, e sempre in termini molto negativi nei confronti della Cina, quando chiaramente c'è tutto un indotto affaristico con tantissimi imprenditori italiani. Ricordiamoci che molti degli stati che vediamo tutti i giorni giù in Cina hanno avuto grandissimi appoggi da parte e contratti firmati da appaltatori edili degli italiani. Quindi l'ipocrisia è quella che il business comunque domina anche in questo momento nelle Olimpiadi, e i grandi sponsor non hanno certo rifiutato di presentarsi in Cina, anzi sono andati in massa, ci sono stati gli investimenti più grandi della storia, e sono investimenti internazionali di quegli stessi paesi che condannano la Cina.
Antonio Menenti da Roma.
Ma semplicemente una domanda per una riflessione per tutti. La domanda è questa: se abbiamo dato la possibilità ai giochi di arrivare in Cina e di disputarsi in questa sede, è per fare questa polemica e per montare poi tutta questa storia, oppure per vedere delle belle giornate di sport che possano riappacificare, come nella loro tradizione, tutte le varie culture.
Questa è una provocazione, Castellani, volevi...
la risposta è che 7 anni fa, quando venne deciso nel 2001, tutti sapevano benissimo dove si andava e la maggior parte delle federazioni collegate con gli sponsor e con tutti questi personaggi di cui abbiamo parlato adesso sapevano che la Cina era un'apertura economica e commerciale importantissima, e a tutt'oggi si vuole mascherare appunto questo bieco fine appunto del business prima di tutto, che è sul podio più in alto delle Olimpiadi, con tutta una serie chiaramente di rivendicazioni politiche che non è certamente, come diceva Luis Petriglia, non è assolutamente la sede idonea per farle, ma purtroppo le Olimpiadi vengono sempre strumentalizzate dalla politica.
Do la parola anche Castellani, perdonami, a Davide Dionisi, perché abbiamo anche qua un'altra provocazione che può essere utile per il nostro dibattito, che arriva tra l'altro da Pietro Mennea, che tutti conoscono, grande campione, certo, olimpionico tra l'altro. Correi, Davide Dionisi.
Sì, una riflessione innanzitutto: la politica ormai invade sempre più il campo, campi che non le sono propri, e quindi inevitabilmente siamo di fronte a un'invasione appunto di campo, e ormai la politica fa tutto meno il suo mestiere. Lo vediamo, salvo in un'occasione che a me piace ricordarlo in questo dibattito, in questo forum di questa mattina. Il bacio tra la russa Lea Georgiana, proprio nel momento in cui le due nazioni appunto stavano contendendosi a colpi di arma da fuoco, insomma, e non solo. Ecco, questo è stato l'unico episodio in cui la politica veramente è stata fuori e ha prevalso lo spirito leale, sportivo e appunto di solidarietà tra due atlete. Comunque questi sono argomenti che anche vedremo nel corso dell'intervista, riprenderemo nel corso dell'intervista con Pietro Mennea.
Io ho parlato di provocazione di Pietro Mennea, perché Dionisi?
Sì, perché lui parla proprio di una rifondazione del Comitato Internazionale Olimpico, parla di uno sport diverso rispetto ai suoi anni, non a caso è stata una persona limpida che ha costruito i suoi successi grazie a un lavoro di 5-6 ore al giorno. Lo ricordiamo, il suo record è rimasto in carica, ha resistito per 16 anni e 9 mesi e ho chiesto direttamente a lui come vede le Olimpiadi oggi e come effettivamente poi è cambiato il mondo dello sport dai suoi successi appunto alle Olimpiadi attuali di Pechino.
E allora ascoltiamo questa intervista di Pietro Mennea e poi torneremo a parlarne in studio.
Com'è cambiato il mondo dello sport dalle sue storiche imprese sportive ad oggi?
È più economico, è più business. I valori olimpici, quelli indicati dalla casta, sono valori superati, forse non sono più presi in considerazione se non in maniera secondaria. Io credo che tutto il movimento olimpico si debba fermare, fare una riflessione e forse rivedere le sue regole e la sua struttura, perché non credo che vada più bene in questo mondo che cambia in continuazione, così anche lo sport.
Abbiamo visto che in questi giorni le cronache ci hanno raccontato ripetutamente episodi di doping. Quando lei correva o comunque era incardinato nel sistema, era a conoscenza di questi casi analoghi?
Beh, analoghi no, però esistevano due blocchi: il blocco dei paesi dell'est, quindi il famoso doping di Stato, e il blocco dei paesi liberali guidati dagli Stati Uniti. Noi ci siamo trovati in mezzo a questi due blocchi, però non abbiamo, cioè gente come me ha dimostrato di saper vincere senza fare ricorso al doping, ma soprattutto è stata una fortuna perché come velocista io per esempio mi sono garantito senza doping, ma soprattutto confidando sull'allenamento quotidiano a ritmi di 5-6 ore al giorno, una longevità nello sprint che ho ancora oggi a distanza di 30 anni non ha eguali. Io credo che, e l'ho scritto anche nei miei libri, il doping non è solo un problema sportivo, è un problema sociale. Bisogna va a ledere non solo la credibilità dello sport, ma soprattutto va a incidere sulla salute degli individui, dell'atleta. Questo è il dato più preoccupante, perché molti pensano qui oggi ci sono alcuni che hanno fatto ricorso al doping e non ci sono più, quindi questo è l'elemento che ci deve fare riflettere prima di tutto e ci deve far assumere, o deve far assumere agli organismi preposti alla lotta al doping, una severità così molto molto ferma e decisa. Faccio un esempio: la prima squalifica a 4 anni, alla seconda radiazione a vita, perché oggi con le regole che ci sono in vigore la prima squalifica è prevista a 2 anni. Se uno collabora gli viene dimezzata la squalifica e dopo un anno può ritornare alle competizioni. E quindi se un giovane, diciamo, questa sanzione lo ferma per pochissimo tempo. Invece chi ha fatto ricorso al doping è una persona che bisogna assolutamente fermare, escludere dalla collettività dopo avergli dato una seconda chance, se quando sbaglia di nuovo, escludere dalla collettività perché sta rovinando un mondo che ha bisogno soprattutto di credibilità.
Ecco, veniamo a Pechino. Il significato sportivo e non solo sportivo di queste Olimpiadi, secondo lei?
Ma no, guardi, io lo dico con tutta franchezza, questa è l'Olimpiadi più politicizzata della storia subito dopo quelle di Berlino, quindi qui oggi il mondo si è concentrato sulle prestazioni agonistiche, però è diventato un fatto, la prestazione agonistica forse è diventato un fatto secondario. Qui sono in ballo attraverso un evento che ha poco di olimpico ma più di affari, business. Quella di Pechino è l'Olimpiade dei record in tutti i sensi, sono stati investiti in questa organizzazione credo 40 miliardi di dollari. Per cui non credo che l'edizione di Atene, quella precedente ancora, sia stato necessario una somma del genere. È l'Olimpiade dei record in tutti i sensi, ci sono più volontari in questa edizione che quelle, credo 70.000 volontari che vengono utilizzate perché venga svolto un evento che ha poco di sportivo. Qual è l'altro record? Record sono quelli, gli sfrattati, 1,5 milioni che il governo cinese ha sfrattato per poter costruire gli impianti sportivi, dando a queste famiglie una cifra irrisoria di non meno 1.000 euro per poter comprarsi una casa che non serve, non è sufficiente. Quindi ecco, o accettiamo, diciamo, questa realtà, altrimenti il movimento olimpico è destinato ad avere dei problemi. Io credo che oggi sono 3-4 i fenomeni che incidono sul futuro di questo movimento, su questo progetto di idea olimpica. Sono la corruzione, il doping, il gigantismo, che il gigantismo e i costi necessari per far svolgere un'Olimpiade. A questa Olimpiade di Pechino sono oltre 11.400 atleti, qualcosa di mai visto, di spaventoso.
Dunque, un'ultima domanda: quale augurio di tanti successi per i nostri atleti le chiederei di raccontare il suo oro di Mosca, quello impresso?
Guardi,
nel...
Per chi fa una disciplina olimpica, il sogno è vincere Olimpiadi, soprattutto la disciplina regina dei giochi, l'atletica. Io ho gareggiato e ho vinto Olimpiadi in una gara che sin dall'antichità era simbolo dei giochi, nell'antica Grecia lo stadio, e poi io ho vinto a Mosca i 200. È stata per me la terza Olimpiadi, io ne ho disputate altre 2, e quella Olimpiadi avevo capito che sarebbe stata l'ultima chance per poter portare a casa diciamo il traguardo più importante di tutta la mia carriera agonistica, quella che sarebbe stata ancora pure. Sinceramente l'ho vissuto con forte intensità, ho tirato fuori quello che era il carattere, la persona che alle volte rimane nascosta, e ho portato a casa un oro che ancora oggi quella gara viene simboleggiata come la gara più entusiasmante di tutta la storia dei Giochi Olimpici per come è stata svolta, espletata e come è stata conseguita poi, e quindi ho ottenuto quella medaglia d'oro. Io, gli atleti in questo caso devono essere concentrati al massimo perché l'Olimpiadi rappresenta l'obiettivo più importante. Io credo anche in questa Olimpiadi politicizzate del business sfrenato, l'atleta forse ha un ruolo secondario, se non quello che va a incidere soprattutto su quei valori che la carta olimpica dovrebbe insegnare. quello dell'esprimersi a livello agonistico, cioè tirare fuori il massimo di se stessi in quella circostanza, nella competizione, non dico della vita, perché poi la vita per altri traguardi, altri obiettivi che forse sono più importanti di una gara sportiva.
Un'intervista questa di Davide Dionisi a Pietro Mennea, molto densa, ci sono molti argomenti. Allora, un giro di tavolo, Antonio Menenti, iniziamo dalla casta olimpica.
La casta olimpica è un po' come tutte le caste nelle varie discipline che oramai abbiamo davanti. Non me la sento di entrare più in là nell'argomento, perché è una cosa proprio che purtroppo c'è, ma è brutto pensarla in questo momento di Olimpiade. Forse sarebbe il caso di tirare le somme poi alla fine di questo tutto, di tutto questo grande circo. La cosa che voglio invece sottolineare è una scelta della RAI per dimostrare un agonismo a livello più semplice, e la scelta di non mandare la partita di calcio per farci gustare dopo 48 anni una vittoria di un oro olimpico nella finale dei nostri sciabolatori, delle nostre spade. È stata una bella scelta, vorrei sottolinearla, perché hanno rinunciato hanno sottoposto la RAI a tante critiche, ma ci hanno regolato un momento di sport minore, quello che guardano in pochi e quello che nessuno a volte vede. Per quanto riguarda Mennea, è inutile stare a parlare di un grandissimo campione e di una persona, almeno a mio parere, veramente pulita.
Tra l'altro l'Italia ha vinto una medaglia d'argento nella prova squadre di tiro con l'arco, quindi sono 5 le medaglie portate a casa dell'Italia. L'argento è arrivato grazie a Ilario Di Buo, Marco Galiazzo e Mauro Nespoli, che sono stati sconfitti in finale dalla Corea, che si è imposta con la medaglia d'oro, quindi argento per il tiro con l'arco. Una notizia che porta 5 il numero delle medaglie con l'Italia. Abbiamo pochi minuti, poi chiudiamo con Davide Dionisi, autore dell'intervista con Pietro Mennea. Luis Badiglia e poi ancora dalla redazione sportiva di Avvenire Castellani. Vorrei un vostro parere, un'intervista provocatoria questa di Mennea, molto forte, casta olimpica, CIO da rivedere, doping, business. Insomma, gli argomenti critici verso questa Olimpiade ce ne sono, Luis Badiglia. Detti da un atleta che era un atleta serio, tra l'altro.
Sì, lo ricordo anche come una persona molto gradevole, molto mite, poco comunicativa con il pubblico, schivo mi pare, lo vedo adesso un po' più sciolto. Forse avrà più anni di quanto aveva quando l'ho conosciuto io tramite la televisione, non dico personalmente. A me mi ha molto colpito l'intervista, e anche se a prima vista, e anche a me in un certo momento mi dava l'impressione che stava un po' caricando la mano troppo e facendo quello che lui stava criticando invece sulla Cina e le critiche, poi a un certo momento ho capito, e perciò trovo che sia un'intervista molto bella e molto importante quello che lui ha detto. Lui non stava parlando della Cina, non stava parlando di queste Olimpiadi, stava parlando dello sport in generale negli ultimi anni, negli ultimi decenni. Quindi la requisitoria, perché di quello si è trattato, di Mennea riguarda la deriva che ha preso il mondo dello sport nel mondo intero, nell'Occidente in primo luogo, cioè quando lo sport finisce per diventare sinonimo di business, e il ragazzo quando va allo stadio nella camicia, come non so come si dice, io non sono un uomo che si intenda di sport, del giocatore, quello che trova è il marchio di una vivita, di un paio di scarpe, quindi non si capisce, si va a tifare per 11 ragazzi che lui ha nel cuore e che fanno uno sport specifico, o si va a tifare per una multinazionale, perché questo è il problema. Allora la requisitoria di Mennea è questo, cioè questa deriva può portare a degli effetti tremendi. Fermiamoci, pensiamoci, riflettiamo.
Castellani, a chiudere.
Sì, diciamo che è proprio questo il contenuto effettivo. Solo l'unica cosa, quando lui fa la citazione della Cina e parla dell'esproprio delle terre, di 1,5 milioni di cinesi, perché in quelle aree devono essere costruiti gli impianti. Ricordiamo sempre anche che quegli impianti poi sono stati costruiti con capitali italiani, inglesi, francesi, arabi, di tutto il mondo, quindi l'unico affondo che fa sulla Cina è una Cina che sicuramente ha tutta una serie di problematiche, ma che sono le stesse in tutto il mondo e soprattutto vengono portate avanti con la connivenza di tutto il mondo.
Il Comitato Olimpico Internazionale è da rivedere, secondo te, come diceva Mennea?
Beh, il Comitato Olimpico ha un personaggio come Rogge che diciamo impone legge da molti anni, quindi sicuramente se in questi anni abbiamo avuto uno sport che si è trasformato in spettacolo, in business esclusivamente poi con tutta una serie di ricatti, con il doping che la fa da padrone, evidentemente vanno cambiate le istituzioni che stanno governando lo sport mondiale.
Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. La chiusura affidata a Davide Dionisi, che è autore dell'intervista con Pietro Mennea.
Dunque un giudizio caustico, direi quasi rassegnato da parte di Pietro Mennea. Mi sarei aspettato durante l'intervista più entusiasmo da parte sua, conoscendolo come atleta e anche come uomo, al di là del suo carattere, come lo ha ricordato appunto Luis Badilla. Anche se l'idea della rifondazione del CIO non è affatto un'idea malsana, ma lui ha citato appunto le quattro componenti che stanno un po' rovinando lo sport: i record negativi, la corruzione, il doping, il gigantismo, i costi enormi di realizzazione di questi maxi eventi. Da un uomo come lui effettivamente fa riflettere questa cosa.
Un telegramma di Luis Badilla Morales, un'immagine di queste Olimpiadi che vorresti vedere?
Niente, quella dello sport, cioè meno polemiche e poi come penso che fa la gente. Secondo me tutto questo dibattito molto mediatico sulle Olimpiadi, diritti umani, Cina e via dicendo, alla gente normale non lo riguarda. Girando per Roma in questi giorni, vedendo la gente seduta di fronte al televisore per vedere che cosa succedeva, chi vinceva, chi perdeva, ho avuto la sensazione che fra chi vede lo sport e le Olimpiadi e il giornalismo c'è un abisso terribile.
Quindi lo sport vince ancora. Potremmo chiudere in questo modo. Grazie ad Antonio Menenti, a Davide Dionisi, a Luis Badilla Morales, alla redazione di Avvenire con Massimiliano Castellani. Da Luca Collodi è tutto. La linea torna alla regia.